noi e voi. Semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto ai radioascoltatori per questa seconda puntata dell'ottava stagione della nostra trasmissione Noi e Voi Semplicemente. Un saluto che passa attraverso il vetro anche per la collaborazione tecnica, e questa volta non solo tecnica, di Carlo Lancia, perché è un gancio che mi ha agganciato all'ospite che sto per presentarvi. E a proposito dell'ospite di oggi, devo dire che per tutti c'è una prima volta, ed oggi anche noi, anche io di Noi e Voi Semplicemente, mi adeguo ad un trend che ormai da tempo percorre tutti i mezzi di informazione, cartacei, analogici, digitali, la cucina, il cibo. E oggi noi lo faremo con il mio ospite, che salutiamo, ringraziamo e conosceremo in questa oretta scarsa di trasmissione un po' meglio. È con noi Mirko Perugini, benvenuto.
Grazie, buonasera a tutti.
Grazie e benvenuto. Come sempre, ormai i nostri radioascoltatori sanno, la playlist della nostra trasmissione è suggerita dallo stesso ospite, che poi ci dirà perché ha scelto quelle bellissime canzoni, non sempre le canzoni scelte dagli ospiti, diciamo, che sono in armonia con i gusti dello speaker, ma questa volta invece devo dire che sono veramente in linea. Allora Mirko, iniziamo. Io direi di iniziare con la tua presentazione. Quanti anni hai? Da dove sei nato? Proprio una specie di carta d'identità.
Va bene, allora io sono Perugini Mirko, sono nato ad Umbertide il 23 dicembre dell'84.
Giovanissimo, beato te.
Abitavo a Mercatale, vabbè, tuttora lavoro a Mercatale, però io sono di Mercatale. E adesso abito da 2 anni a Camucia, mi sono sposato l'anno scorso.
Con Chiara, che è stata la mia alunna e che saluto. Ciao Chiara, potevi venire anche te però.
Ma c'è il bimbo piccolo a casa.
Ah già, è vero, è vero. Si chiama?
Gregorio.
Gregorio, che bello.
E niente, io lavoro lì a Mercatale, ho un agriturismo, una piccola azienda agricola. E ho sempre avuto la vocazione per la cucina.
Ecco, e questa vocazione, Mirko, da che cosa è nata? Quando è nata? Da che cosa è nata? In casa, famiglia, c'era la mamma, la nonna, il nonno?
Ma guarda, a me è sempre piaciuto cucinare. Da quando andavo a scuola, da quando ero piccolino, quando le maestre magari chiedevano cosa vuoi fare da grande, io dicevo sempre il cuoco. Perché a me ha sempre appassionato la cucina, ma sempre piaciuto mangiare. E vedevo la nonna in casa, come tuttora preparava sempre il cibo, e a me ha sempre incuriosito imparare questa cosa.
Quindi ho già capito che la tua non hai seguito la moda, hai seguito proprio la tua vocazione. Fin da bambino dicevi di fare il cuoco.
Sì, questo è verità. E piano piano mi ci sono avvicinato. E niente, adesso è nata questa non novità, perché insomma è un qualcosa che c'è da qualche anno, però me la sono voluta cogliere anch'io, insomma, ecco.
Senti, ma hai seguito poi anche dei corsi professionali, hai fatto una scuola alberghiera, oppure è un qualcosa che hai curato a parte?
Allora, sinceramente no, non ho fatto l'alberghiero, ho fatto tutt'altro, anzi ho fatto un istituto professionale nelle scuole superiori. Però quando c'erano ritrovi di amici, chi doveva magari far qualcosa, anche se pur da principiante, ero sempre io. Perché a me piaceva, insomma, mi tiravo in ballo sempre io, perché a me piaceva fare questa cosa. E allora piano piano ho iniziato a coltivarla, fino a quando abbiamo ristrutturato, insomma, insieme ai miei genitori un vecchio casolare del mio bisnonno, e da lì piano
a Mercatale,
sì, sopra il castello di Pierle.
Bellissimo.
Sì,
E puoi dire come si chiama? Così facciamo.
Si chiama Agriturismo Casa La Primula.
Casa La Primula.
Casa La Primula. E niente, da lì piano piano sono partito con qualche cena per gli ospiti, per le persone, insomma, quelle che venivano a pernottare. Poi hanno iniziato anche la gente a essere un po' incuriosita, no? Nel vedere se certo. effettivamente erano solo chiacchiere. E poi dopo ho provato a fare anche una piccola esperienza in Francia come aiuto cuoco. Quella, diciamo, che non è stata la migliore esperienza per la cucina.
E per quale motivo?
Non è stata la migliore esperienza per il contesto, mm-hmm. perché per me la cucina sì è fatica, sì è ricerca di materie prime buone, perché giustamente quello che metti sul piatto deve essere sempre fatto per bene e a regola d'arte. Però io penso sempre che quando, cioè chi è in cucina, come tutti i cuochi, cuoche che fanno questo lavoro, penso che si divertano. Lì non ci si divertiva, per come la vedo io.
Era una catena di montaggio, era una massacrante.
Era una cosa del genere, ma la cucina è massacrante. Cioè, quando uno finisce il servizio è impossibile non essere stanchi. Però se mentre lavori ti piace, ti dà gusto e tu dici sì, sono stanco ma felice e soddisfatto, è diverso dall'essere insoddisfatto o comunque stufo di quel contesto. Okay. E infatti quello mi ha portato ad allontanarmi, diciamo, dai fornelli per almeno 2 anni. Io da lì, da quando sono tornato, non ho più cucinato per nessuno, nemmeno quasi a casa non volevo, proprio perché dico no, se deve essere questo il mondo, non è così.
Non è per me.
Non è per me, perché dicevo no, non mi diverto, non è questa la cosa.
Poi per fortuna invece è tornata la voglia, la passione e la vocazione.
È tornata la voglia e la passione perché ho detto non è possibile che, insomma, nel mio piccolissimo, senza andare a cercare chissà che o chissà cosa, perché io resto sempre dove sono e come sono, perlomeno per quello che cerco di far vedere, più che mai è tornata la cosa sotto Covid. Nella mm-hmm. quarantena, nei periodi, insomma, e tramite, perché quello che sono io sono agri-chef, cioè cuoco con...
Ci interrompiamo, Mirko, scusa se ti blocco così brutalmente, ma mettiamo il primo brano insieme, poi riprendiamo questo discorso dal Covid in poi, così ci racconti per bene tutta la tua storia. Il primo brano che hai scelto è un brano di Max Pezzali, vero? Gli Anni,
sì,
è
sì.
una delle canzoni più belle, più significative degli 883, perché parla dei... è un po' una canzone nostalgica, tu sei nostalgico un po'?
Io tanto, poi delle cose che divertono sempre, insomma, che restano, sì. Sì, 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 sì.
E quindi
sì,
l'hai
sì.
scelta un po' per questo.
L'ho scelta per questo anche perché Max Pezzali con gli 883 sono una delle mie band preferite che da sempre ascolto, da sempre.
Poi la tua generazione.
Sì, 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 sì. E quindi secondo me questa, tante ne ha fatte belle, però è una delle più belle.
È vero, è vero. Allora ce l'ascoltiamo insieme. Max Pezzali, 883, Gli Anni.
Stessa storia, stesso posto, stesso bar, stessa gente che viene dentro, consuma, poi va. Non lo so che faccio qui, esco un po' e vedo i fari dell'auto che mi guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days e di Larval, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come Gis, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi.
Eccoci di nuovo in compagnia di Mirko Perugini, che di mestiere e di vocazione fa il cuoco, e ci raccontavi, Mirko, di questa passione che per un certo periodo è un po' passata, perché sei stato in Francia e era un tipo di lavorare che non ti è piaciuto e quindi ti sei fermato. Poi con il Covid invece?
Con il Covid poi, diciamo, sono ripartito, cioè ho riscoperto la passione per quello che è, per la cucina, insomma, per quello che a me più mi rende felice. La cosa che mi rende più felice è sempre è cucinare per gli altri e vederli contenti quando assaggiano i piatti che faccio. E dicevo, sono ripartito durante il Covid, durante la quarantena, perché è capitata l'opportunità. Io volevo una qualifica. Okay? Sì. Volevo avere un riconoscimento perché
il famoso pezzo di carta.
Diciamo di sì. E mi sono informato tramite la Coldiretti, perché io, essendo coltivatore diretto, perché per fare un'azienda agricola, per l'agriturismo, dobbiamo essere prima di tutto coltivatori diretti, cioè fare un qualcosa che provenga dalla terra, che sia allevamento, ortaggio o altre cose, vino, quello che sia. Mi sono informato, ho avuto l'opportunità di fare il corso tramite la Coldiretti di Grosseto, perché ad Arezzo non stavano organizzando niente, però io ero proprio voglioso di farlo, e ho preso questa qualifica da agri chef, cioè cuoco contadino.
Ecco, proprio la...
Si chiama così, cuoco contadino.
Ecco, e nel tuo agriturismo sei solo o hai anche degli aiuti?
No, nel mio agriturismo sono solo. Diciamo che più che mai io vado a cucinare mi sono, tra virgolette, inventato un'altra professione, se possiamo dire così. Nel senso che io nel mio agriturismo cucino più che mai per gli ospiti che vengono, per i clienti,
sì.
Ok? Poi se c'è da organizzare qualche piccolo evento, qualche piccola cosa, lo faccio, però prettamente la mia professione prevale sul cuoco a domicilio.
Ah, ecco.
Quindi io sono cuoco contadino a domicilio.
Ecco, ho capito.
Quindi io vado per i turismi, per le case dove le persone magari hanno voglia di fare una cena o un qualcosa in tranquillità, però a casa loro, senza pensare a niente. Io vado e preparo, faccio la spesa.
Credo che sia stata una bella idea, Mirko, perché credo che oggi questo avvenga abbastanza frequentemente, no? Che c'è bisogno di un cuoco, magari tutti più o meno sanno cucinare per 3, 4, 5 persone, ma se c'è un evento, che ne so, un cinquantesimo di nozze, un battesimo, qualcosa di più, uno competente che sappia regolarsi magari sul pranzo per 20-30 persone, e allora ci vuole Mirko Perugini.
Certo, sì, oddio, sì, nel senso la gente si vede bene che, insomma, quando deve organizzare qualcosa, che c'è sempre quella persona che in casa deve purtroppo magari lavorare e gli altri se la godano. E invece dici, vabbè, questa sera tutti quanti noi, o questo domenica, quello che sia, pranzo, cena, quello che siano, ci mettiamo tutti seduti. Almeno c'è chi ci pensa e siamo a posto, insomma.
Quindi non soltanto quando c'è tanta gente, ma anche quando una signora che cucina sempre dice: oggi è il mio compleanno, siamo 5-6, però non voglio lavorare, e chiamo Mirko per vivere.
Esatto, esattamente questo è.
Questo è il tuo, ecco, abbiamo messo a fuoco, no? Che è un ruolo che io personalmente non conoscevo, quindi i nostri radioascoltatori sapranno quindi adesso come fare. È un'ottima idea. Senti, Mirko, ma qual è il segreto per fare un buon piatto?
Ma il segreto per fare un buon piatto è, come penso per tutti i cuochi o chef che preparano, sono le materie prime.
Ecco.
Il segreto è solo quello, perché con una buona materia prima, con semplici passi, uno realizza un buon piatto. Anche una semplice pasta al pomodoro.
Ci vuole il pomodoro buono e la pasta buona.
Pomodoro buono e pasta buona, perché ce ne sono di mille tipi, però la qualità è quella che paga e che ripaga anche ai clienti la fiducia, ecco, insomma.
Ecco.
Questo è importantissimo.
E senti, ma oggi io qualche volta in televisione insieme a mio figlio, lui no, non fa il cuoco, lui fa l'assistente sociale, però in casa c'ha la passione della cucina, fin da quando era bambino, e quindi gli diverte guardare queste trasmissioni, non mi ricordo nemmeno il titolo, ce n'è una che fanno la gara, poi dopo vengono eliminati, ora non mi ricordo come si chiama, con dei cuochi famosi, caratteri, come si chiama?
Ah, Masterchef.
Beh, esatto, Masterchef. Proprio Masterchef, e quindi me la guardo anch'io. Ma una cosa che io non capisco, perché per dimostrare che siamo bravi cuochi bisogna fare le cose strane?
No, lì non, cioè, non, quelle non sono cose strane, lì c'è il salto, lì c'è l'opportunità, perché quelli che partecipano lì,
c'è,
tutti sono persone come me, nel senso che o hanno un piccolo ristorante, o hanno, cioè che hanno a che fare con il cibo, però sono portati per quel tipo di lavoro e quindi vogliono fare il salto di qualità, e lì ti porta a, dopo tanti ostacoli, tante cose, perché lì si parla con chef stellati, sì, con gente, sì, che sì, mastica veramente la cucina dalla mattina alla sera.
Vero.
E quindi è lì che potrebbe essere l'opportunità diversa per far sì che uno possa diventare veramente quello che desidera, anche uno chef famoso, insomma.
Quindi quelle pietanze, quei cibi molto, molto ricercati sono la prova di bravura.
Sì, diciamo che lì c'è tanto bagaglio di esperienza dietro che ti porta a scoprire i nuovi ingredienti, anche diciamo tra virgolette più estremi, più sconosciuti, e c'è la bravura lì nel metterli insieme e creare un piatto diverso e anche magari non conosciuto.
Andiamo con il secondo brano, Mirko. Hai scelto A mano una canzone scritta da Riccardo Cocciante nel 1981, però portata al successo da Rino Gaetano. Si racconta che questa canzone, che parla di un amore finito, Rino Gaetano l'abbia cantata una sera perché durante un concerto vide tra la folla la sua ex fidanzata e quindi cantò questa canzone per dedicargliela. Tu perché l'hai scelta?
No, io l'ho scelta perché semplicemente perché a me piace tantissimo.
Ecco.
Piace tantissimo e sinceramente l'ho usata, in memoria l'abbiamo usata come colonna sonora del nostro matrimonio.
Addirittura?
Sì, sì, bene, sì, perché ci piace tantissimo.
D'amore.
Esatto,
è d'amore.
Esatto.
E noi ce l'ascoltiamo A mano.
A mano, ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano, si scioglie nel pianto quel dolce ricordo, sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E non come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. We'll
vedrai con il tempo, lì sopra il suo viso, lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato, ma dammi la mano e torna vicino.
Riprendiamo dopo la canzone di Rino Gaetano e Riccardo Cocciante, riprendiamo l'intervista a Mirko Perugini. Senti, quanto conta, Mirko, per un cuoco la provenienza, cioè il retroterra culturale, sociale, territoriale? Se conta.
Ma dei cibi?
Sì, nello svolgere poi il proprio lavoro, no? Fare certe cucine, nel mettere un tocco anche in più rispetto a una ricetta, quanto conta il luogo di appartenenza?
Allora, ti dico solo che in questo lavoro, in questa ala, diciamo, della cucina, del nostro essere cuochi, ok, abbiamo tra virgolette delle regole. Uh-huh. Nel senso, noi siamo della Coldiretti sotto il filone di Campagna Amica. Campagna Amica è un filone della Coldiretti, ok, un'ala della Coldiretti che tutela, diciamo, il cibo italiano.
Sì.
Le tradizioni, ok?
Sì.
Quello che impone il gestore di agriturismo, il cuoco in agriturismo, è che le materie prime vengano o dalla propria azienda o da aziende limitrofe o rivenditori di Campagna Amica, perché sono sinonimo di qualità,
certo,
italianità,
certo,
e filiera corta. La cosa più importante è la filiera corta,
certo,
proprio dal produttore al consumatore. Infatti, se uno la regola anche dell'agriturismo è che se tu vai a mangiare in agriturismo, sopra il tavolo di bevande dovrebbero esserci solamente acqua e vino. Non è tollerato Coca-Cola, non è tollerate magari cose diverse da quello che è la genuinità delle cose. Uh-huh. Multinazionali, cose industriali o che altro, non devono esserci. È tollerato solamente tè e caffè, perché in Italia non si possono produrre.
Certo. Okay?
Ad esempio, se io vado a fare una cena e mi chiedono determinati ingredienti che io non produco, io devo andare a comprarli, che sia carne, che sia ortaggi, che sia questo, solo in negozi di Campagna Amica.
Questa è una sicurezza anche per chi chiede il servizio.
Certo, per chi mangia e per chi vuole qualità.
Certo.
Se io non produco e non posso produrre io la qualità come penso che sia, devo andare a prendere dove io mi fido. E qui nella nostra zona ce ne sono, e quindi uno si può solo che essere contento di che ci siano negozi per,
certo,
far.
Direi che noi da questo punto di vista siamo abbastanza fortunati. Sì. Io non me ne intendo molto di filiere, però insomma siamo abbiamo tanti prodotti.
Sì, c'è l'imbarazzo della scelta, insomma. No. Se uno li conosce, che ci sta dietro e che fa questo lavoro, anche magari per se stesso, insomma, non è che tanto che essere per forza cuochi per mangiare bene.
Certo. Un prodotto della nostra terra, Mirko, che negli ultimi anni sta andando fortissimo, è l'aglione.
Sì, l'aglione tantissimo. Infatti sto vedendo che lo stanno riscoprendo in molte zone anche. Infatti sta anche uscendo dalla Val di Chiana.
Vero.
Sto vedendo anche che, per esempio, io sto a Mercatale, siamo a confine con l'Umbria, sono,
sì,
lì.
Certo.
E c'è anche la parte umbra che l'aglione lo ricerca, lo vuole e lo ama. per me è buonissimo. La pasta all'aglione e i pisci io con l'aglione ci faccio qualsiasi tipo di pasta. Certo, la sua morte sono i pisci, questo senza ombra di dubbio.
Famoso il pisci,
esatto,
con l'aglione.
Però ecco, sì, viene la cosa bella è che cominciano a conoscerlo, ad apprezzarlo anche in altri posti, che prima secondo me era un pochino più sconosciuto, insomma, meno di moda, non lo so, ecco, per dire.
Io sono di una generazione avanti la tua e posso assicurarti che fino a qualche anno fa l'aglione mai sentito nominare, proprio, ci sarà pure stato sicuramente, però non era utilizzato, non era conosciuto. Oggi, giustamente, meno male, perché effettivamente è un prodotto che piace.
Sì, molto.
Ma ci si fa solo primi?
Ma sì, io lo uso più che mai per i primi. Perché? Perché l'aglione, come ben sappiamo, ha un gusto dolce, non si ripropone, è molto delicato, sì, rispetto all'altro aglio comune. E quindi sì, io personalmente lo uso solamente per i primi. Poi dopo, se qualcuno, si può fare anche una crema di aglione al forno, che è buonissima con i crostini.
Come si fa la crema?
Ma io la faccio semplice: prendo il capo dell'aglione, lo chiudo in carta da forno e carta stagnola, lo metto in forno per, poi dipende anche dalla grandezza del capo.
Ce n'è qualcuno che sono,
sì,
enorme.
Intorno a una ventina di minuti a 180 gradi. Quando è bello morbido si spreme lo spicchio, si aggiusta di sale, pepe e olio e per me è squisito sopra un crostino di pane.
Ecco, quello per crostino, non, sì, per condire la pasta.
No, per condire la pasta no, per la pasta è diverso il procedimento.
E com'è?
Si
perché
prende...
in casa ogni tanto discutiamo su come fare questa aglione.
Ma allora, come dicono tutti in tutta Italia, in ogni casa c'ha la sua usanza. Questa è verità.
Anzi, magari... anche in ogni casa ci sono più versioni, esatto, della stessa ricetta.
Esatto, magari io posso dire la mia e per molti è sbagliata. È semplice, si può usare sia pomodoro, per me si può usare sia pomodoro fresco sia passata, l'importante è che sia buona. In un tegame si mette dell'olio, si mette l'aglione, si può mettere sia intero sia a pezzettini, o addirittura c'è anche chi lo grattugia, così c'ha una cottura più veloce. Mentre non deve friggere, deve solamente soffriggere leggermente, perché sennò si brucia. Quando inizia si mette il pomodoro, per chi piace un po' di piccante, sale, un pochino di basilico per chi piace, e in mezz'ora massimo c'è un sugo mondiale, insomma.
Mi viene già l'acquolina in bocca, Mirko. Senti, qual è questo dell'aglione è secondo te il cibo che rappresenta meglio la nostra zona, oppure secondo te la nostra zona, io penso alla Val di Chiana, Mercatale, Camucea, Cortona, insomma la Val di Chiana, c'è un cibo che la rappresenta di più, diciamo, a livello nazionale o addirittura anche internazionale?
Ma io penso che nella nostra zona, come l'aglione, non ci siano altri ingredienti proprio di fulcro che per ora stanno facendo, oltre il vino, il Syrah, anche la bistecca, anche la buonissima pasta al fumo, cioè secondo me sono questi i principali, insomma, piatti e vino che ci rappresenta, che rappresenta la zona, insomma, ecco.
La pasta al fumo è quella che si fa con la pancetta affumicata?
Sì, pancetta affumicata, sì, pomodoro, crema di latte o panna, quello che uno vuole usare.
Che differenza c'è tra crema di latte? Questa non
la
so.
La crema di latte è più fresca, la panna, quella sui bricchetti di carta, è più solida, è quella, diciamo, compra... tra virgolette, di qualità minore.
Ecco, quella che si compra al supermercato è quella, è la,
sì,
panna.
Poi c'è anche la crema di latte, che poi la panna fresca, insomma...
Si può usare anche quella?
Sì.
Dà un sapore,
dà sapore un pochino più fresco, più buono.
Più fresco. Allora, andiamo con il terzo brano. Tu hai scelto un brano storico, che è di Vasco Rossi, uno degli artisti, diciamo, dell'ultima generazione più importanti, più rappresentativi. che è Vivere, è un singolo del 1993 che fa parte, se non sbaglio, dell'album Gli Spari Sopra,
sì,
qualcosa del genere. E come tante canzoni di Vasco Rossi, che non è il mio genere, Vasco Rossi, però io lo apprezzo molto perché scrive molto bene, al di là del fatto che è un rocker, no, vero e proprio, però scrive secondo me molto bene e soprattutto scrive in un argomento che a me sta molto a cuore, che è il senso della vita.
Esatto, esatto, infatti a me piace tantissimo perché è l'inno della mia vita. Sorridere dei guai, e per me quando dice sorridere dei guai è la cosa più bella di tutte le canzoni.
Sì, infatti insomma, la canzone dice, no, di affrontare la vita con coraggio,
esatto,
cioè,
esatto,
non
esatto,
arrendersi
esatto,
alle sconfitte,
esatto, esatto,
e quindi ci senti
meglio. Esatto, secondo me è l'inno della mia vita, insomma, ecco.
Bello, allora ce l'ascoltiamo con più soddisfazione perché è l'inno della vita di Mirko. Grazie di queste bellissime canzoni. Vasco Rossi, Vivere.
È passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere del tempo, vivere e sorridere, vivere, vivere, è passato tanto tempo, vivere, vivere, è un ricordo senza tempo, vivere, vivere, è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere dei guai, è proprio come non l'hai fatto mai, e puoi pensare che domani sarà sempre meglio, oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. We'll be right back.
riprendiamo il nostro incontro, la nostra intervista con Mirko Perugini. Allora, una domanda che mi ero preparato quando mi sono un po' fermato un attimo a pensare quali domande ti avrei potuto fare e che mi interessa, perché credo che dietro la cucina si possa anche parlare di cultura. Cultura proprio quella vera, che è le tradizioni che si tramandano, i modi di vivere, i modi di pensare, un'economia, perché come si diceva prima c'è il piatto povero, no? Che certo, però non è meno dignitoso o no di un piatto magari ricco, eccetera. Quindi c'è tutta una storia. Ma la domanda è questa, è una domanda semplice, ma perché secondo te oggi la cucina va tanto di moda, ma tanto di moda, programmi televisivi, gare, canali addirittura dedicati alla cucina? Qual è il motivo secondo te?
Allora, è una domanda che secondo me anche rispondere non è facile. Non è facile perché secondo me, o come ho detto all'inizio, vogliono trasmettere felicità in qualche modo alle persone, invogliarle magari in questo mondo, invogliarle a far vedere che tutti sono, è possibile che possano, cioè possono raggiungere qualsiasi obiettivo, anche imparare a cucinare, insomma. E è vero, c'è tanta moda ultimamente sotto il punto di vista della cucina, però ecco, io una risposta ben precisa a questa domanda non la so dare, ma non per altro perché secondo me l'unico motivo che mi viene in mente e che riesco, l'unica risposta che riesco a dare è perché fanno vedere che tutti alla fine possono arrivare a tutto e fanno anche conoscere in toto l'Italia, perché secondo me ultimamente si sta perdendo la bellezza del nostro paese. Secondo me è qualche anno che si sta perdendo la bellezza del nostro paese, si sta perdendo anche le nostre tradizioni, la nostra volontà di fare determinate cose in determinati momenti dell'anno, in ricorrenze, in feste, e magari anche perché poi si vede bene che la vita adesso è diventata tanto frenetica, tanto accelerata, non ci si ferma più nemmeno.
Credo che questo sia un punto importante, quello che hai detto te, la vita frenetica e il cibo, il mettersi a tavola, come si dice, mettere le gambe sotto il tavolo, è un momento bello.
Ecco, relax, prepararsi un attimo, dici sì, adesso sto qui, sono contento, sono felice, c'ho la mia famiglia, poi ognuno giustamente vive come meglio crede, quello non è un problema, però quando mi siedo so bene, dici, oh, questo l'ho fatto io, mi è voluto un'ora, mi sono organizzato, quello che sia, però questo l'ho fatto io, adesso relax, chiudo il mondo e lì.
E io credo che ci sia anche un altro aspetto, che un'evoluzione, diciamo, nel vivere il cibo. Io parto dalla mia esperienza, che è di un uomo ormai ultra sessantenne, e quindi penso a quando ero giovane, quando ero ragazzo, un periodo, diciamo, degli ultimi 40 anni, diciamo così, gli ultimi 40 anni, e prima non era così facile uscire a cena per una famiglia, o andare a cena, o andare a mangiare anche solo una pizza, o anche fare l'aperitivo. Oggi il mangiare, lo stare insieme, il bere insieme, è diventato proprio un aspetto comune della vita sociale, e credo che questo sia un aspetto culturale.
Ma forse anche perché magari in famiglia c'è poco tempo per stare insieme, che secondo me è anche un altro aspetto, non dico grave, però non è bellissimo, cioè l'andare fuori, si parla tutti di crisi, però dove si mangia bene è sempre pieno.
Esatto.
Per una scusa, per un'altra, dice, vabbè, adesso sabato sera andiamo fuori, domenica andiamo fuori, o è il tuo compleanno, è quello e quell'altro, va benissimo.
Ognuno cioè, fa è difficile quello. Uscire un sabato sera e andare a mangiare, e se non hai prenotato, almeno nei nostri parti non trovi.
Esatto. E poi in alcune zone, in alcuni posti, anche mesi prima. Addirittura mesi prima. E in posti, diciamo, tra virgolette, un po' più...
Esclusivi.
Sì, anche un pochino più famosi, no? ma niente di eccetto, non cose stellate, okay, trattorie o agriturismi o cose famose, okay, che magari prendono di moda, ci sono mesi e mesi di fila. Però ecco, come dire, l'aggregazione, secondo me la famiglia deve essere in casa, insomma, deve essere quel qualcosa in più, quella cosa diversa che uno vuol provare tutti insieme. Però ecco, secondo me la festa deve essere in famiglia, in casa, per come, dopo dici, magari tanti dicono va bene, allora tu non lavori, o magari i ristoranti non lavorerebbero. No, non dico questo, io dico solo che magari non si deve perdere l'abitudine, certo, e la tradizione, come è nella famiglia italiana, della domenica, del sabato sera perlomeno, di essere lì, far qualcosa, divertirsi e insomma mangiare tutti insieme.
Ecco, rispetto a quello che dicevo io, però, che c'è stata questa espansione così quasi irregolare, no, dell'abitudine di andare a mangiare fuori, è la riprova che in una città come quella di Cortona c'è un'offerta enorme, forse sì, quasi esagerata,
ma enorme, no? E c'è di tutti i tipi, ed è il bello, è quello che, se io voglio magari fare un qualcosa di più ricercato, vado di qui, quello un pochino meno, vado di là, insomma, la bellezza magari è anche quella, è anche il provare nuove cose, insomma.
Noi seguiamo i ritmi di Carlo Lancia, che ci dà di là dal vetro per i tempi, quindi mettiamo il quarto brano, e questa volta devo dire che hai scelto un brano che invece non appartiene alla tua generazione, perché Un'avventura, una delle canzoni più famose della coppia Battisti-Mogol, che racconta anche questa di un amore che questa volta, dice chi parla, chi canta, non sarà un sentimento passeggero, ma sarà una storia vera di una vita. Fu presentata a Sanremo nel 1969, non ebbe un gran successo, poi però si è rifatta successivamente. Il motivo per cui la scelta, però?
Questo rimarrà per sempre dentro di me, perché una settimana prima che finisse la scuola delle superiori, prima dell'inizio della maturità, la nostra professoressa di matematica ci fece un regalo. Ci fece ad ognuno dei suoi alunni un CD di Battisti.
Bellissimo!
Sì, un CD con 10, per lei c'erano 11 canzoni, e per lei erano le più belle canzoni di Battisti, e lei ci voleva regalare questo CD. E ci fece cantare insieme, tutti quanti insieme, Un'avventura.
Questo, Mirko, è una cosa straordinaria. Come si chiama questa professoressa?
Si chiama Acacelli, ma ora non so, perché io andavo a scuola di Umberti.
L'hai persa di
sì,
vista.
Sì, sì,
professoressa,
sì, sì.
Acacelli di matematica, complimenti, perché questa è una cosa bellissima. Io amo la musica. Sono un semplicissimo e umilissimo insegnante che utilizza la musica nelle sue lezioni. Anche stamattina parlavamo di ambiente, ho fatto sentire Earth Song di Michael Jackson, perché è una canzone bellissima che parla di questo. E quindi complimenti alla tua professoressa di matematica. Noi ci ascoltiamo Un'avventura, Lucio Battisti. Vai!
Tu sei mia, fino a quando? avrà luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima per sempre tu, perché non è una promessa ma è quel che sarà. Sempre vivrà. No, non sarà un'avventura. Un'avventura. Non è un fuoco che col vento può morire. Ma vivrà quanto il mondo, fino a quando gli occhi miei avrà luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima per sempre tu, perché non è una promessa ma è quel che sarà.
Bene, siamo all'ultimo step, come si dice, all'ultima parte del nostro incontro, che è stato veramente, veramente piacevole. A microfoni spenti ho detto che se Mirko cucina bene, come risponde bene alle domande, possiamo veramente andare sul sicuro.
Grazie.
Allora, ora faccio una domanda un pochino, diciamo, più tecnica, più da professionista. Io non sono professionista come giornalista, però secondo te, oggi come oggi, fare il cuoco è un buon sbocco professionale? Perché ci sono tantissime scuole alberghiere che sono abbastanza frequentate, quindi sì, è un buono sbocco professionale?
Sì, però dobbiamo, oltre che far teoria, perché è importantissimo far teoria, infatti se un giorno un mio figlio mi dirà Gregorio, se chiederà consiglio su quello che vorrà prendere magari per un futuro, io una delle prima di tutto diciamo devo fare quello che vorrà, questo senza un po' di dubbio, però se si avvicina al mondo della cucina vedendo me, magari coltivando anche la passione,
certo.
La teoria è fondamentale, perché quello è normale, è la base di tutto, però la pratica è ancora più importante, perché mettere in pratica quello che è la teoria non è talvolta facile. È un buono sbocco, perché è un buono sbocco, però come ho detto prima, se si sa fare uno ha il ritorno, però se uno fa tanto per, meglio lasciar perdere, perché è una perdita di tempo per se stessi e per chi viene a trovare te, quando magari potresti aver aperto il tuo ristorante o qualcos'altro. Però certo, vedo ad oggi vedo di sì, perché chi apre e ci sa fare, la gente è seduta e mangia.
Quello che mi ha colpito all'inizio della nostra chiacchierata, Mirko, è quando tu mi hai detto che è una vocazione che hai sentito fin da bambino.
Sì.
Allora voglio raccontarti un aneddoto, di una storia un po' simile alla tua, non farò nomi perché sono persone qui a Cortona conosciute. Molto tempo fa mi trovavo in un negozio qui a Cortona, entrò una mia amica, una vecchia amica cortonese, e così aspettando il nostro turno parlavamo di scuola, perché lei aveva un figlio, sapeva che io insegnavo, lei aveva un figlio che faceva la terza media. E mi dice, sai Romano, io sono un po' preoccupata, perché, dico, perché sei preoccupata? Sapevo che suo figlio andava bene, io insegnavo alle superiori, però sapevo che suo figlio andava bene. E mi dice, ma sai perché? Mi ha detto che vuole fare il cuoco, vuole fare il cuoco, si vuole iscrivere a una scuola, credo ad Assisi, c'è una scuola di...
Sì, c'era ad Assisi, c'era chiusi adesso, c'è anche le capezzine,
forse anche chiusi ora, sì, insomma fuori, perché il messaggio di capezzina ancora non c'era. Era preoccupata, io gli dico: ma guarda che tu devi essere contenta, perché io vivo nella scuola da tanto tempo e non è facile che un ragazzo di 12-13 anni abbia già idea di quello che deve fare. Dico: tu sei fortunata. E infatti suo figlio adesso fa il cuoco qui a Cortona, in uno dei ristoranti più rinomati qui a Cortona, e quindi è veramente felice, perché ci sono stato anche recentemente, e è veramente bravo, è bravo, bravo non solo a fare il cuoco, ma anche a mantenere i rapporti con le persone che vanno ad accoglierlo. Quindi, senti, una delle ultime domande, perché c'è Carlo là che ci sta facendo dei brutti gesti, ma in casa cucini te o cucina la Chiara?
No, cucino io.
Assolutamente.
Cucino io, la Chiara si arrabbia che deve pulire.
Dai Chiara, che sei fortunatissima non solo perché c'hai un cuoco in casa, ma c'hai anche una brava persona. Allora, la nostra chiacchierata, Mirko, sta per concludersi. Io ti ringrazio veramente di cuore, perché per me è stata un'esperienza nuova parlare di questi argomenti, che però mi affascinano veramente.
Grazie mille a voi, è stato un piacere anche per me, sono divertito anche moltissimo. Grazie,
mi fa piacere, abbiamo passato insieme un'oretta. E ti auguro di cuore tanto successo, e spero che anche chi, noi siamo a disposizione, se cercate qualcuno fate riferimento a noi e noi poi faremo riferimento a Mirko. È pubblicità, non occulta, è proprio pubblicità.
Grazie mille.
Va bene?
Grazie mille.
Però ci lasciamo con l'ultimo brano che hai scelto, A te, del 2008, Giovanotte. Questa l'hai scelta perché?
Questa la dico alla Chiara, alla mia moglie, no?
L'avevo detto che eri fortunata, Chiara. Allora, grazie Mirko della tua presenza, grazie a Carlo Lancia, grazie a voi che ci avete seguito fino a qui. Buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Ciao e a risentirci da Romano Scaramucci. Ciao.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, Le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei, compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.